augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E due minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Ci state ascoltando da 87.9 in modulazione di frequenza, o forse in streaming dal sito ondarossa.info o qualche cosa del genere, oppure forse ancora dal DAB, soprattutto magari nelle province di nella provincia di Terni, visto che a Roma l'attivazione ancora deve arrivare. Ma insomma, un'altra puntata delle dita nella presa sta per cominciare. Allora, le dita nella presa, una puntata, una trasmissione, per chi non la conoscesse, una trasmissione che parla di tecnologia. Ne cerchiamo di parlarne in modo critico, cerchiamo di raccontare quello che si muove tra grandi aziende e protocolli, tra aspetti tecnici e aspetti anche, diciamo, di immaginario. Tipicamente non siamo così attenti all'attualità proprio dell'ultimo momento, ma oggi dobbiamo fare un'eccezione per dare almeno un pochino di cronaca, visto che le notizie che ci arrivano dalla Siria sono di sensazionale importanza, anche se non del tutto impreviste ormai, insomma, visto la situazione almeno dell'ultima settimana. La notizia è quella che Assad ha lasciato Damasco. Si dice che si trovi attualmente a Mosca, insomma, dove sicuramente gode di protezione, hanno concesso l'asilo politico, ma insomma, diciamo, l'alleanza tra i due sicuramente non è una sorpresa. Leggermente più sorprendente invece il fatto che appunto l'attacco poi alla fine dei gruppi HTS sia arrivato fino a Damasco senza evidentemente una forte resistenza, non tanto l'esercito siriano, che era poco credibile in questo, quanto della Russia, che la Siria si basava per avere i suoi sbocchi nel Mediterraneo e insomma un piede importante nella zona. Quindi, diciamo, questa è la notizia, almeno brevemente, che ci tenevamo a dare. Sicuramente la notizia sarà approfondita maggiormente nella rassegna stampa di domani e mano a mano negli spazi redazionali che questa radio ogni giorno manda in onda. Ora, fatto questo davvero necessario dovere di cronaca dell'ultimo momento, ci possiamo dare invece a delle notizie comunque di attualità nell'aspetto più prettamente tecnologico, che quindi più ci compete per quanto riguarda l'ambito di questa trasmissione, e che sono, direi, comunque fresche, ma non altrettanto. Infatti abbiamo parlato qualche settimana fa di questioni antitrust che riguardano le aziende, le grandi aziende statunitensi. Lo faremo ancora, non per parlare dello stesso procedimento, ma per parlare di un altro procedimento. Allora, quindi, breve ricapitolo di ciò che potreste già sapere, perché se ne è parlato molto di più, ne abbiamo parlato anche noi, ma comunque non solo. C'è un processo antitrust di, diciamo, Google contro gli Stati Uniti, formalmente si chiama, iniziato nel 2020, che ha avuto il suo primo verdetto già qualche mese fa, se non sbaglio ad agosto, magari mi potrei sbagliare, che riguarda gli aspetti monopolistici di Google come motore di ricerca, ovvero il Ministero della Giustizia ha confermato che Google è un monopolista, quindi qui si parla di legge statunitense, ma gli effetti poi sono molto grandi, perché Google comunque ha sede negli Stati Uniti, quindi non saranno effetti che riguardano solamente il comportamento di Google dentro gli Stati Uniti, ma saranno sicuramente cose di effetti globali, se gli effetti ci saranno, quantomeno. Ha confermato che Google è un monopolista e per questo bisogna porre dei rimedi, e adesso sono nella fase in cui è iniziata la proposta, quindi sappiamo quali sono le proposte che, diciamo, nei nostri termini potremmo dire il PM ha fatto, quindi sappiamo qual è la richiesta, che è la richiesta che Google venda Chrome, quindi lo si separa da questo. Ce ne potrebbero essere anche altre, e da lì sarà tutto quanto da vedere. Ci si aspetta un verdetto per aprile riguardo ai rimedi. Google può fare delle controproposte e ha comunque altri gradi di rimando. Non è di questo che parleremo adesso, invece parleremo di un altro processo simile che riguarda il mercato della pubblicità. Sono due aspetti diversi, anche se si intrecciano tra di loro, ma anche su questo c'è un processo per antitrust negli Stati Uniti, è un processo che è iniziato nel 2023 e si aggiunge a questa fase di rinnovato movimento dell'antitrust negli Stati Uniti, dopo che era stato dormiente per 20 anni. Questa volta il caso è in North Carolina e non più nel District of Columbia, perché sapete che comunque il processo è un processo che avviene in alcuni stati degli Stati Uniti, non a livello federale. Tecnicamente questo è una tecnicaglia, ma ve lo dico anche perché, se per caso cercate notizie, sapere queste informazioni può essere un modo per trovarle, perché altrimenti se scrivete Google Antitrust è molto più facile che trovate l'altro processo, quello sulla ricerca, che è più famoso, io penso, banalmente, perché è già arrivato a verdetto, mentre questo invece è un caso, è ancora un passo indietro. Qui il verdetto deve ancora arrivare, siamo alle fasi del dibattimento che si è concluso ed era iniziato qualche mese fa, se non sbaglio, cioè 2023 dall'avvio tecnico, ma in realtà non è tantissimo che davvero sono uscite fuori le argomentazioni importanti. E insomma, quali sono gli aspetti che sono dibattuti, e quindi parliamo anche brevemente di come funziona il mercato della pubblicità. Ecco, un primo aspetto che va chiarito nel mercato della pubblicità è che ci sono vari ruoli separati. C'è il ruolo di inserzionista, c'è il ruolo di ospite della pubblicità e c'è quello di fare da tramite. I primi due ruoli sono dei ruoli abbastanza ovvi nel fatto di pubblicità. Pensiamo a come funziona un quotidiano, no? Immaginiamoci un quotidiano su carta stampata. Quel quotidiano ha dello spazio che ha intenzione a mettere a disposizione di pubblicità, quindi in qualche modo fa uscire fuori, no? Insomma, comunica il fatto che è interessato a ricevere proposte di pubblicità e riceve delle offerte da persone che vogliono pubblicizzare la loro casa editrice, il loro ristorante, la loro azienda di telecomunicazioni, quel che sarà, e questi gli dicono: io ti do X euro in cambio se tu mi metti la pubblicità per X tempo su X copie, ma solo il martedì, ok? E fin qui è chiaro che la pubblicità spesso funziona così, cioè l'inserzionista non è lo stesso soggetto che dell'editore. Nella pubblicità però online è molto forte il ruolo degli intermediari di pubblicità. Questa è una figura che è emersa in maniera forte, diciamo, anche in un internet piuttosto vecchio, quindi diciamo in pieno web 1, direi che a inizio anni 2000 già si notava questo meccanismo. Qual era il punto? Beh, il punto era ed è ancora che Google permetteva, direi ancora permette, ma in realtà sempre di meno, perché è un internet sempre più centralizzato, ma internet permette l'allungarsi della coda, almeno idealmente. Cioè, mentre i giornali diffusi in Italia non sono poi tantissimi, e quindi sono giornali che hanno un certo numero di tiratura di copie e quindi hanno anche un'infrastruttura, diciamo anche soltanto amministrativa, per gestire la pubblicità direttamente, su internet si apriva un fenomeno della coda lunga, quindi di siti che sono visitati da non molte persone, da siti che non avrebbero mai non potrebbero mai gestirsi dei contratti con degli inserzionisti in maniera diretta e che tuttavia vogliono ospitare pubblicità, sono interessati ad ospitare spazi pubblicitari, e questo favorisce l'emergere di intermediari. Il ruolo degli intermediari diventa poi però sempre più forte man mano che si raffinano le tecnologie di tracciamento. Perché? Perché il meccanismo degli intermediari a un certo punto inizia a guadagnare sulla redditività delle inserzioni grazie alle tecniche prima del tracciamento contestuale, del tracciamento contestuale, ma della pubblicità contestuale. La pubblicità contestuale è una pubblicità che è appropriata per il contesto in cui è inserita. Questa è una cosa in realtà particolarmente vecchia. Se pensiamo al fatto che l'espressione soap opera indica il fatto che durante certi tipi di programmi erano diffuse le quantità del sapone in quanto tipicamente ascoltate da donne casalinghe, o quantomeno questo era lo studio di mercato che giustificava tale inserzione, durante i cartoni animati il grosso delle pubblicità è chiaramente rivolto a dei bambini. Questo tipo di osservazione ci fa dire che la pubblicità contestuale esiste da moltissimo tempo ed è molto semplice ed è anche molto intuitiva. Si affaccia però poi la capacità tecnica e l'opportunità economica di fare pubblicità che invece è comportamentale, non contestuale. Quindi non funziona più che se io vado su un sito che parla di tecnologia, allora le inserzioni sono inserzioni che mi parlano di computer, mentre poi quando mi sposto su un libro che parla di informazioni, magari a quel punto le inserzioni pubblicitarie diventano libri di lettura, film al cinema o qualcosa di vagamente più attinente alla platea in cui vengo selezionato. Ma invece io ricevo pubblicità più o meno dappertutto in maniera uguale, a prescindere dal taglio del sito che sto leggendo, ma in base a quello che viene considerato il mio profilo. Quindi quei soggetti intermediari sono anche soggetti di tracciamento, svolgono questa funzione, che è una funzione che è possibile solo quando questo soggetto è molto grande. Cioè, se voi vi mantenete un piccolo sito in cui pubblicate ricette vegane e a un certo punto, notando che avete un sacco di accessi, volete trasformare questo in un piccolo reddito e vi mettete a offrire pubblicità, voi avrete anche tante persone che visitano il vostro sito, ma tutto ciò che sapete di loro è che sono interessati alle ricette vegane. Quindi sì, certo, senz'altro potete fare la pubblicità di prodotti a base vegetale o di libri di cucina, ma questa è pubblicità contestuale. Come fate a sapere se queste persone hanno bisogno di un paio di scarpe nuove? Ecco, per capire questo invece un soggetto molto grande che ha potuto tracciare il visitatore del vostro sito in tutta la sua navigazione internet, o comunque in un'enorme fetta della sua navigazione internet, può sapere se questa persona è molto tempo che cerca scarpe, anzi magari prima ha cercato colla per riparare le scarpe, poi dopo ha cercato scarpe, e questo è un chiaro segno di una persona che ha definitivamente rotto le scarpe oltre la sua capacità di ripararle, e quindi gli può proporre delle scarpe da comprare. Questo ci fa sì che il mercato delle inserzioni diventi un mercato che vale molti soldi, perché arriva ad avere una capacità che invece i soggetti singoli altrimenti non hanno. Cioè, per certi versi gli intermediari esistono praticamente sempre in tutte le logiche di mercato e hanno sempre il loro perché, ma qui si nota che gli intermediari non soltanto possono agire come in altri casi attraverso meccanismi di scala, quindi portando, come dire, giocando su due tavoli. Tipicamente un intermediario un po' ci guadagna sempre per il semplice fatto di essere intermediario, ma qui gli intermediari hanno qualcosa in più, hanno qualcosa che non hanno sicuramente non gli inserzionisti, ma nemmeno gli editori, che è il fenomeno di scala e la capacità di fare tracciamento. Questo mercato quindi cresce durante la bolla del .com, se vogliamo, e una delle aziende più grandi è DoubleClick, che si occupa di questo. Anche Google se ne occupa, ma nel 2008 molto semplicemente acquisisce DoubleClick, un'acquisizione molto grande, seguita da un'altra, quella di AdMeld era un gruppo invece più piccolo, era nato da pochi anni, anche se era cresciuto abbastanza in fretta, se non sbaglio fondato nel 2008, 2007, si trattava del tipo di soggetto ancora in fase, come dire, di venture capital, quindi ancora in perdita sostanzialmente, mentre DoubleClick era messa decisamente meglio, ma sappiamo che nelle logiche del capitalismo, che punta poi di fatto a logiche monopoliste, il fatto di essere in perdita conta poco, perché se si ha una grossa scorta di soldi da parte ci si può permettere di essere in perdita finché non si raccoglie una grossa fetta del mercato. Queste due acquisizioni, e stiamo parlando però di 9 anni prima dell'inizio del processo e 13 anni fa, ma tant'è, così sono andate le cose, hanno portato Google immediatamente all'87% del mercato dal punto di vista degli intermediari. Soltanto che a questo mercato degli intermediari, che Google ha potuto di fatto cooptare istantaneamente, e attraverso acquisizioni, quindi è difficile dire che Google sia arrivato a quel, aveva comunque una fetta molto consistente, ma è difficile dire che Google sia arrivato a quel numero grazie all'innovazione, perché è piuttosto chiaro che se ti compri i concorrenti l'innovazione vale fino a un certo punto. Google è potuto arrivare a questa grossa fetta, ma a questo punto ha potuto giocare una carta molto grande, il fatto che Google in realtà è anche un editore, è un publisher, per dirla in inglese, che comunque, di fatto è lingua franca per quanto riguarda il linguaggio tecnico su internet, e quindi è utile averla come riferimento. E in che senso è un publisher? Beh, nel senso che Google ora ne offre anche di più, al tempo ne aveva un pochino di meno, perché se non sbaglio giusto in quegli anni stava acquisendo YouTube, adesso non ricordo i dettagli precisi, non li ho verificati, ma sicuramente aveva un motore di ricerca, e il motore di ricerca sappiamo che nel tempo è diventato sempre di più il primo passo di ogni altra cosa, per cui quando le persone stanno cercando delle scarpe, alla fine scrivono scarpe e non tendono ad andare non direttamente sul sito di una marca che gli piace, ma magari anche quando sanno già dove devono andare o dove pensano di voler andare, scrivono questa ricerca sul motore di ricerca, e il motore di ricerca più diffuso è evidentemente Google. Google quindi è un editore molto grande che controlla anche un motore di inserzioni che è Google Ad. Questa quindi è la prima accusa che gli fanno, gli dicono state giocando su entrambi i tavoli, e su entrambi i tavoli siete molto grandi, non possono ancora dire che sono monopolisti, anche se in realtà l'antitrust ha comunque già dichiarato che Google è un monopolista del motore di ricerca, perché i processi sono due processi separati, e quindi questa affermazione non la si è potuta fare, ma noi invece al nostro fine di ragionamento la possiamo fare sicuramente. Google è un monopolista del motore di ricerca, a questo punto conclamato anche con il timbro della legge, dietro questa affermazione, ed è evidentemente ha la sostanziale totalità del mercato, anche delle inserzioni, col suo Google Ad. Quindi ci sono spinti a dire durante l'arringa che è come se Goldman Sachs fosse anche proprietaria della borsa di New York. Ora, qui come dicevamo la decisione ancora non c'è stata, la seguiremo, arriverà penso nei prossimi mesi. Se così dovesse essere, cioè se dire il giudice dovesse accettare che in effetti Google è un monopolista del mercato della pubblicità, si andrebbe alla fase dei rimedi, come dicevamo, tale e quale per la questione della ricerca. Sui rimedi sarà tutto da vedere quali saranno le tempistiche e la forza con cui questi rimedi arriveranno, se ci saranno effettivamente e rapidamente, che poi alla fine fa la differenza, visto che Google di strumenti di ricorso ne ha tanti. E sarà una cosa anche molto particolare, perché qui avremo due processi separati che entrambi devono rimediare a degli aspetti monopolistici Google, uno sulla ricerca e l'altro sulla pubblicità, e potrebbero agire in teoria indipendentemente l'uno dall'altro, ma diciamo è difficile che questo sia così in pratica, perché evidentemente questi processi non avvengono in una bolla. Fatto sta che sì, potremmo vedere le proposte più varie, ci potrebbe essere quella di separare Google Ad completamente come azienda, che sarebbe però un rimedio molto forte, sinceramente ne dubito abbastanza, oppure ci potrebbe essere quella di studiare strumenti tecnici con cui differenti piattaforme possano concorrere all'interno del suo sistema di aste, che è un sistema davvero molto ingarbugliato, che in questa puntata però non apriremo. E quindi diciamo tante sono le possibilità che abbiamo davanti, e su questo rimane il fatto che l'antitrust, con tutti quanti i suoi limiti, perché si tratta comunque di un meccanismo tutto interno al capitalismo, potrebbe sicuramente dare degli scossoni, magari anche visibilizzare la realtà di queste grandi aziende, che sono insomma molto abili a giocare retoricamente, ideologicamente, sempre su due tavoli separati. Riescono a essere contemporaneamente le aziende woke e le aziende chiaramente alleate dell'estrema destra, riescono a essere il mondo delle start-up e un mondo che di fatto ha monopoli, ha pratiche monopolistiche, no? Quindi diciamo contemporaneamente il mondo dell'innovazione e il mondo assolutamente dell'attacco all'innovazione, no? Proprio anche all'interno di paradigmi industriali, si possono essere contemporaneamente il mondo dei no, due smanettoni dentro a un garage che fanno un piccolo sistema, e il mondo, come vedremo, di aziende che sanno chiudersi bene dentro le loro policy opache di comportamento e licenziare i dipendenti quando invece non si fanno abbastanza i fatti loro. Noi ci prendiamo una pausa musicale e torniamo però dopo a parlare ancora di Google. Col dita nella presa e riprendiamo ancora parlando di Google. Se poco fa vi abbiamo parlato di Google rispetto agli aspetti di antitrust e agli aspetti di pubblicità, parliamo ora invece di cose che assolutamente Google non vorrebbe che fossero pubbliche, tutto il contrario, ovvero del progetto Nimbus, progetto che abbiamo già citato tante volte. È un progetto fatto da Google insieme allo Stato israeliano, un progetto con cui Google offre una piattaforma cloud per le esigenze dello Stato. Secondo Google si tratta di un sistema, diciamo, generico di gestione della pubblica amministrazione, non dedicato a scopi sensibili, a gestire documenti classificati, ma di supporto a temi come l'educazione, la finanza, la salute o la rete dei trasporti, e assolutamente tutto fuorché utilizzi militari di questo sistema. Delle dichiarazioni che però non hanno mai convinto non soltanto chi da fuori osservava la situazione, ma non hanno mai convinto nemmeno le dipendenti di Google, che spesso hanno protestato contro la piattaforma, fatto lettere aperte, fatti presidi, chiedendo a Google di ritirarsi da questo sistema. Google se l'è rivendicato, direi, fino alla fine, davvero finché ha potuto, dicendo che comunque sul sistema si applicano ancora i termini di servizio della piattaforma Google, che quindi escluderebbero qualsiasi utilizzo finalizzato all'inflizione di dolore o addirittura alla violenza, quindi figuriamoci a scopi di violenza estrema come può essere il genocidio attualmente in corso. Questo è stato piuttosto in genere considerato che fossero parole vuote, e data così a sentore, a sensazione, da persone interne a Google, ma comunque insomma ci si poteva arrivare facilmente. Ma ora arrivano delle conferme più grandi. Infatti ci sono stati dei leak, delle rivelazioni di alcune email in cui si nota il fatto che il governo israeliano ha il potere unilaterale di imporre dei cambi di contratto e che Google non avrebbe praticamente nessuna abilità di far causa allo Stato israeliano per danni che derivassero dalle infrazioni riguardo agli usi consentiti. Queste sono delle rivelazioni di scambi interni a Google in cui, insomma, prima di partecipare a questo bando si faceva sostanzialmente una valutazione dei rischi, ci si stava chiedendo: ma vale la pena, perché è un contratto bello grosso, sono tanti soldi, però sappiamo che è una questione spinosa. Evidentemente sapevano che era una questione spinosa, perché gli era chiaro che non si parlava assolutamente soltanto di offrire una piattaforma cloud per gestire sistemi, che ne so, ospedalieri, ma che stavano pensando alla distruzione dei sistemi ospedalieri a Gaza, più probabilmente. Quindi già il fatto che ci fossero questo tipo di domande da di loro fa capire che avevano intuito cosa si stava muovendo, e oltretutto ci sono delle clausole ai termini di servizio, cioè ci sono i termini di servizio pubblici, che sono quelli standard di Google, che Google ha pubblicato, e che Google dice: guardate, questi sono i termini di servizio che contano, e come vedete l'uso della violenza non può essere una della finalità degli usi del nostro servizio. Tuttavia è ormai acclarato il fatto che ci sono un emendamento a questi termini di servizio che sovrascrive il precedente, che non è pubblicamente noto e che si tratta di un accordo avuto in privato tra il governo israeliano e Google. Non sappiamo qual è il contenuto di questi termini di servizio, ma evidentemente si tratterà di termini di servizio più permissivi, perché non penso che nessun soggetto in generale punti ad avere termini di servizio meno permissivi, no? E li imponga a chi invece gli fornisce un servizio. E il fatto che questi termini di servizio siano ancora segreti ci fa capire che, come spesso ci capita, avevamo ragione anche questa volta a pensar male. A riguardo, segnalo ancora un pochino di cose. Una prima, su cui deposito davvero deboli speranze, ma comunque da segnalare, che l'Abolitionist Law Center, un centro abolizionista contro il carcere della Pennsylvania, se non sbaglio, spero di non sbagliare, chiedono alla relatrice speciale dell'ONU di indagare, tra gli altri, anche proprio sulle condotte di Amazon e Google, di cui dicono hanno dato assistenza sostanziale al fatto che Israele abbia commesso i più gravi dei crimini, inclusi il portare avanti un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza. Vedremo, intanto sicuramente possiamo dire che dentro Google, e ricordare, visto che queste invece non sono nuovissime, mentre la segnalazione all'ONU è in effetti un fatto nuovo, così come l'uscita di questi documenti è cosa dell'ultima settimana, più vecchio invece le proteste interne a Google, che ora francamente mi sembra che siano affievolite, ma è anche vero che queste cose escono sempre fuori con parecchio ritardo, come vedremo tra poco in un'altra notizia che invece non riguarda Google. Invece per quanto riguarda Google possiamo dire che durante le proteste interne, in cui sono girate internamente all'azienda petizioni e insomma lettere aperte di vario tipo, è abbastanza noto che le persone musulmane sono state quelle che hanno pagato le conseguenze più care e dirette, sono state, diciamo, è quello che si è capito e che Google non ha mai né confermato né smentito, è il fatto che tra le persone firmatarie di queste petizioni interne che chiedevano a Google di uscire dal progetto Nimbus, solamente le persone musulmane sono state richiamate dalle risorse umane. Il che davvero ci dà un tono, ma non dobbiamo pensare che il fatto che siano state prevalentemente attenzionate e tra l'altro con l'accusa di esprimersi in favore del terrorismo, questa era sostanzialmente l'accusa nei confronti di alcune di queste persone, voglio ricordare anche la storia di un'altra delle dipendenti di Google che si è espressa molto contro il Project Nimbus dalla sua sede di San Francisco, dove si era spostata nel 2020. Prima era Città del Messico, è una donna ebrea che è Ariel Coren, che insomma dopo aver fatto vari di questi presidi e proteste ha avuto un trasferimento forzato da San Francisco a San Paolo del Brasile, non giustificato da esigenze produttive di nessuna sorta, e quindi in un modo chiaramente vendicativo, e si è poi licenziata per protesta dopo questi fatti. Da qui quindi, diciamo, dai rapporti di Google con lo Stato israeliano e nella fattispecie, ammesso che ci sia una differenza con gli aspetti militari dello Stato israeliano, aspetti militari che sono senz'altro ipertrofici da quelle parti, insomma, sicuramente diciamo, come dire, esiste anche una parte dello Stato italiano che magari non è direttamente militare, ma evidentemente Google ha dei rapporti invece proprio con quella militare, e lo stesso forse vorrebbe avere anche Meta, che da un po' di tempo, da un mesetto, si è lanciata in maniera più aperta in business militari. Ricordiamo infatti che Meta fa parte della corsa sull'intelligenza artificiale che accomuna tante grandi aziende, e un po' di tempo fa è uscita con un altro di questi cosiddetti modelli open source, che open source è un termine davvero molto fuorviante, ma tant'è, lo riuso così come lo si riusa, diciamo, pubblicamente e soprattutto commercialmente, che è Llama, penso si pronunci, o Llama, che avevano chiarito che diciamo, non era adatto per usi militari, non ne consentivano l'utilizzo militare, aveva, diciamo, una serie di protezioni interne che ne avrebbero dovute impedire l'utilizzo. Hanno però poi fatto un'altra azienda che si chiama Scale AI, e questa Scale AI invece commercializza un servizio sempre di Large Language Model, che però è proprio invece rivolto ai militari, tant'è che viene tipicamente ribattezzato Defense Llama, quindi se uno è Llama, l'altro lo Llama, diciamo, della difesa, naturalmente utilizzando questo termine in maniera critica. Buffo il fatto che uno degli aspetti che è stato più criticato fosse, come dire, a mio parere forse non quello centrale, ovvero il fatto che nella brochure, nell'immagine sul loro sito con cui pubblicizzano il loro prodotto, si vede un, come dire, fa vedere che si utilizza un po' come si utilizza ChatGPT, quindi con dei prompt, quindi gli puoi scrivere e gli dici tipo quali sono alcune dei JDAM, che sono tipo delle bombe, diciamo, intelligenti come le chiamano, che io posso montare su un F-35 per utilizzare un edificio di cemento rinforzato minimizzando il danno collaterale, e quello poi segue dandogli una risposta che è stata criticata perché fattualmente inaccurata, e comunque che mancassero gli elementi, che quindi questo sistema fosse molto limitante. Non ho dubbi che sia limitato, ma sono più preoccupato dall'utilizzo militare dell'intelligenza artificiale che va ad aggiungersi a questo settore. Del resto, come dire, Avevamo già parlato un paio di settimane fa dei legami sempre più forti tra la Silicon Valley e il mondo militare, legami che senz'altro si trovano di riflesso anche nella componente, nella nuova componente governativa che si sta formando in questo momento, quindi in cui il ruolo della Silicon Valley e dei guerrafondai è sempre più, più forte. Ancora su Meta voglio rimanere per parlare di un altro aspetto, che è l'aspetto legato alla censura. Lo faccio però dopo un altro stacco musicale.
Speeding motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle, won't you change me? In a world of money changes, speeding motorcycle, won't you change me?
Andiamo, come vi dicevo, per parlare di Meta e censura. Sappiamo che l'argomento della moderazione dei contenuti è particolarmente controverso. Perché è particolarmente controverso? Perché se da una parte rappresenta completamente come dire, l'arbitrarietà del potere di queste grandi piattaforme, è anche molto chiaro che una policy completamente, diciamo, aperta, basata sul non voler mai commettere alcun oscuramento, è una policy che poi si rivela spesso funzionale alla capacità dei gruppi di estrema destra destra nelle loro varie forme di fare ciò che fanno, quindi di dare adito alle peggiori violenze, diciamo, discriminatorie e reazionarie, e quindi, diciamo, il tema non è di facilissima risoluzione, a meno di voler andare per soluzioni drastiche, come sottolineare il problema dello strapotere di singole piattaforme, che però è spesso fuori dalle nostre capacità di incidere sul presente, così, insomma, proprio fuori dal dibattito. Ora, su questo un aspetto importante è sicuramente quindi quello che accade dentro Facebook. Gli strumenti di Meta sono considerati, pensate un po', quelli che hanno un supporto alla moderazione comunque migliori allo stato attuale, e per capirci sono gli stessi che sono imputati che, grazie esattamente alla loro gestione della moderazione, alla loro pessima gestione della moderazione, hanno causato una serie vastissima di tragedie umane, la più famosa delle quali è indubbiamente il genocidio di Myanmar, ma altre di scala apparentemente più piccola sono state riscontrate continuamente. Sostanzialmente è noto persino da audit interni alla stessa Meta, che hanno, no, più che interni, scusate, che la Meta stessa ha commissionato a terze parti, che il modo in cui funziona la moderazione su Meta è, per esempio, un modo di moderare che colpisce maggiormente le persone che parlano arabo e le persone arabo discendenti, questo giusto per dirne una, mentre colpisce in maniera molto minore i gruppi estremisti di estrema destra, che mi sento di semplificare in neonazisti, così, perdonate la facile semplificazione. A proposito di gruppi come questi, ci racconta qualcosa Byrne, che è una persona, una donna che ha avuto dei ruoli di responsabilità a Facebook proprio riguardo al tema della censura. Infatti è stata all'interno di un gruppo che si chiama il team antiterrorismo e organizzazioni pericolose, che in teoria e, diciamo, almeno nelle sue speranze sarebbe dovuto essere qualcosa con l'incarico di smontare l'utilizzo di Facebook da parte di gruppi tipo il KKK, il Ku Klux Klan e cose del genere, e poi tutto quanto quella enorme ondata di suprematismo bianco, no, che ha avuto insieme con gli incel le varie stragi negli Stati Uniti, sempre soltanto per rimanere in un'ottica statunitense, per non parlare di quello che si muove più fuori, che proprio in questi anni, diciamo, no, da Trump in poi, volendo, così, per dare una semplificazione, non perché tutto nasca con Trump, ma almeno per dare un primo ordine di idee. Un fatto interessante che lei ha lasciato Facebook, l'ha lasciata il 4 ottobre del 2023, e quindi diciamo, per certi versi questo è un peccato, perché non ci ha potuto raccontare come si è comportato quel gruppo dal 7 ottobre in poi, quindi da dopo l'offensiva della resistenza palestinese e la smisurata vendetta israeliana. Ora, quindi su questo non ci può offrire informazioni e ci può soltanto dire quello che intuisce, no? Perché comunque, sapendo come un gruppo lavora e probabilmente avendo ancora qualche contatto, probabilmente ha comunque un'idea di come funzionano le cose, ma questo non vuol dire naturalmente sapere una serie di fatti che si possono raccontare. Ci può invece raccontare qualcosa sull'invasione russa dell'Ucraina. Quando questo è successo si sono creati dei grossi problemi e dice, per lei si sono anche viste una serie di dinamiche che sono venute a galla istantaneamente. Una di queste è stato il fatto che all'improvviso il battaglione Azov, che loro mettevano nella lista dei gruppi neonazisti, quindi dei gruppi che non soltanto non potevano ufficialmente avere pagine, ma di cui era anche di fatto impedito la glorificazione di quei gruppi. Quindi non si poteva dire il battaglione di Azov sono degli eroi, ok? Questo è vietato dalle policy quando sei un gruppo che è considerato di violentamente estremista, quindi diciamo in questo caso chiaramente un gruppo di neonazisti, e invece molto rapidamente si è arrivati ad un cambio di policy netta alla brigata Azov e non più al battaglione Azov, che viene dipinto come qualcosa di completamente diverso, senza legami con ciò che c'era prima. A questo gruppo viene permesso non soltanto di avere dei contenuti su Meta, ma anche è possibile glorificarne le gesta quando sono delle gesta che vengono glorificate in relazione al loro ruolo di difendere l'Ucraina. Quindi non in assoluto, ma se si dice che il battaglione Azov sono degli eroi perché stanno difendendo l'Ucraina, questo si può dire. Il battaglione Azov, dicevamo, la strategia con cui è stato riabilitato è la strategia che va a dire quello che era il battaglione Azov ora non esiste più, ora esiste soltanto una brigata Azov, che però è vero che ha ereditato il logo e ha un nome che lo richiama, ma non sono più dei neonazisti, non lo sono più, e non c'è niente non c'è continuità. Questo in realtà è fattualmente facilmente controvertibile. Lo si può osservare ad esempio la stessa brigata Azov ha recentemente festeggiato i 10 anni di attività, segno che evidentemente intendono dire che loro sono iniziati nel 2014, quindi rivendicando proprio una continuità al riguardo. Allo stesso modo, diciamo, no, altri eventi in parte su questo mi sento di dire che lì forse una parte del problema era anche la troppa ingenuità della persona, ma a volte le persone ingenue è anche giusto e opportuno che esistano, in cui si notava come alcuni testi, per esempio il testo in cui Matthew Koenig è chiamato così, questo testo si chiama, il titolo è il momento di attaccare la minaccia nucleare a la minaccia nucleare iraniana, senso, manca una, la traduzione mia non è perfetta ma il senso ve lo dà, e questo libro invoca una guerra preventiva contro l'Iran in modo da impedirne le ambizioni nucleari, e questo libro, diciamo, è un esempio di ciò che non è considerato terrorismo, cioè non è considerato terrorismo suggerire che uno Stato dovrebbe fare una guerra che risulta evidentemente nella morte di migliaia e migliaia di persone innocenti per conseguire dei fini politici. Allo stesso modo diciamo che quello che ci racconta su quello che sta facendo attualmente in Israele lo può dedurre da quello che comunque succedeva prima in Israele e fuori da Israele, nei territori occupati a Gaza e tutto il resto, e ci può dire che di nuovo qui quello che succede è che costantemente la violenza commessa da attori statali è considerata come minuscola rispetto alla violenza commessa da attori non statali. E questo è quello che dice, che insomma è interessante, che dice che questo denota che è un problema sistemico che è dentro Meta ed è dentro il quadro accademico e legale a cui queste grandi aziende facilmente si appoggiano, perché appoggiarsi ovviamente ad un quadro accademico e legale ti dà una solidità e ti permette di dire che ti stai muovendo seguendo i più alti standard, e questi più alti standard dicono che gli stati hanno sostanzialmente il diritto in un miliardo di modi di commettere atti violenti, per dire proprio il minimo che si può dire su guerre del genere, mentre gruppi invece non statali non hanno questo stesso diritto, e che questo invece rientra nella definizione di terrorismo. Una storia sicuramente interessante. Se volete leggere di più, ci sono una serie di aneddoti, di storie, di osservazioni sensazioni dall'interno che non sono male, visto che lei poi, diciamo, appunto nel 2024 è uscita da Meta in maniera molto critica, proprio dicendo che era impossibile fare niente di buono all'interno di gruppi come questo, che sembravano avere sempre le mani legate quando si trattava di fare, no, un po' un giro di vite intorno ai gruppi neonazisti, ma che invece al contrario risultavano risultava sempre che li si poteva a un certo punto legittimare di colpo in bianco, di punto in bianco. E che quindi adesso chiama al boicottaggio di Meta, criticandone proprio gli aspetti fondativi, dicendo che questi sistemi sono sostanzialmente irreparabili. Con questo io vado anche a concludere quest'altra parte diciamo, quindi termino la parte in diretta di questa puntata, ma la puntata in realtà non termina qui, perché vi concederò questa opportunità incredibile, se per caso ve la foste persa, di riascoltare un audio che abbiamo fatto 2 giorni fa su tematiche sempre care a quella di questa trasmissione, ovvero sia l'audio in cui si parlava dell'impatto energetico e anche da un punto di vista del consumo di acqua dell'industria del digitale, in particolare dei data center, ma non solamente. Quindi adesso ancora uno stacco musicale e dopo torniamo con questo approfondimento, che ci parla sempre degli impatti ecologici materiali di quell'industria per niente eterea che chiamiamo digitale. 21:53, come dicevamo adesso abbiamo parlato di grandi aziende, pratiche monopoliste, pratiche di censura e di anche oscuramento del dissenso interno, perché no? Ci spostiamo invece a parlare di una tematica, diciamo, più complessiva dell'industria digitale, tematica che abbiamo spesso chiamato materialità del digitale, ovvero dei suoi aspetti ecologici. L'audio è stato registrato giusto l'altro ieri, buon ascolto.
Oggi qui per parlare di acqua, perché volevamo inserire all'interno, diciamo, di questo tema annoso, ovvero sia le emergenze idriche che si presentano in diverse zone dell'Italia e che probabilmente nei tempi a seguire andranno a espandersi, volevamo affrontare la questione del utilizzo dell'acqua e quindi dello sfruttamento delle risorse idriche per quelle che sono, come dire, tutti gli apparati tecnologici e informatici che poi utilizziamo o quotidianamente, che tendiamo a pensare non abbiano particolari diciamo costi dal punto di vista delle risorse, delle energie e dell'acqua. Quanta acqua ci costano i nostri telefonini, quanta acqua i computer, quanta acqua l'intelligenza artificiale, il mining, ecco, tutte questioni a cui io non avrei idea su come rispondere, ma c'è qui proprio l'esperto della radio sull'argomento, il responsabile della redazione Nuove Tecnologie, e quindi gli pongo tutti questi interrogativi.
Allora, insomma, ben ritrovate a chi ci sta ascoltando. Ottima domanda. La risposta, se si volesse avere una risposta, non dico precisa, anche soltanto magari approssimativa, segmentata, no? Magari tra diverse categorie, no? Per esempio, distinguendo almeno tra uso e produzione, o magari tra diversi tipi di uso, perché visto che anche comprensibilmente spesso si parla, ci si chiede qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale, come tipo di tecnologia specifica rispetto all'utilizzo, per esempio, di internet, diciamo, ormai si può dire vecchio, si può dire vecchio per quello di 2 anni fa. Già avere queste risposte in realtà è molto complesso. Perché è molto complesso? Per 2 motivi. In alcuni casi perché poi quei settori dal punto di vista industriale non sono così separati. Intendo dire, se c'è un data center in cui all'interno ci sono vari tipi di attività, come è tipicamente il caso, quindi c'è sia una parte che è puramente di traffico dati, una parte di storage, una parte di intelligenza artificiale, una parte di usi scientifici, alcune attività sono un po' più facili da contabilizzare. Quindi per esempio il consumo di energia elettrica è possibile contabilizzarlo, ammesso che ci sia un interesse a farlo, ovviamente, e quindi distinguerlo tra i vari tipi di attività. Ma per quanto riguarda il raffreddamento, questo è un po' più complesso da contabilizzare, anche lì non è impossibile, però questo è il fatto. E quindi ho nominato raffreddamento senza giustificare perché, e il motivo è che l'acqua nel contesto dei data center, e non intendo dire nel contesto complessivo dell'impatto ecologico delle tecnologie digitali, nel contesto data center l'acqua è principalmente un mezzo di raffreddamento. Il raffreddamento d'acqua può funzionare con varie tecnologie, qui sarò leggermente scolastico, ma c'è un motivo, diciamo, quantomeno non è pura formalità. Si può fare in tanti modi. L'idea è che spesso si ha a disposizione dell'acqua fredda, ok? O comunque molto più fredda di quella, diciamo, della temperatura che si vuole andare a raffreddare, quindi diciamo quella dei server, e questo vuol dire tipicamente che ci si pone in luoghi molto freddi, e quindi magari, oppure in profondità di falde acquifere sotterranee, che quindi hanno tendenzialmente una temperatura media durante tutto quanto l'anno bassa, sotto i 10 gradi per esempio, oppure come si può fare? Si può fare in modi simili, mettendosi molto vicino ad un mare che è ben freddo, cose del genere. In quel caso si ha a disposizione acqua fredda e quindi si può fare degli scambiatori di calore che funzionano in maniera, diciamo, più evoluta ma non particolarmente più complessa di come funziona un termosifone fatto al contrario, se volete, o come funziona il radiatore della vostra macchina. Quindi diciamo c'è un flusso, ci sono 2 circuiti separati, quindi uno è di acqua più fredda, almeno inizialmente, uno è quello che contiene o acqua calda o aria calda in base poi a come è fatto, e queste 2 cose arrivano a temperatura di equilibrio e sono 2 cicli completamente separati. separati, almeno in teoria. Questo meccanismo a cicli separati, quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che si va sì a pescare acqua dall'ambiente, in realtà è un'acqua che magari si rimette anche. Questo naturalmente non è esente da perdite, non è esente da incidenti, ma è almeno in teoria, se niente va male, vuol dire che quell'acqua non viene particolarmente contaminata. Diversi sono invece i casi in cui si fanno meccanismi ad evaporazione, perché l'evaporazione, qui scusate di nuovo la scolasticità, ma l'evaporazione, facendo una transizione di fase, è un meccanismo che sottrae molto calore, che è il motivo per cui sudare è un mezzo efficace di raffreddamento che gli animali a sangue caldo utilizzano dall'antichità, direi. Questo sì, davvero quasi dalla notte dei tempi, come voi sapete, no? Cioè, voi sudate perché mettendovi un pochino di acqua sulla fronte, no? O in altre parti del corpo, quell'acqua evapora e questo vi rinfresca, ok? Quindi l'evaporazione funziona così ed è un meccanismo in realtà che appunto diciamo i mammiferi e vari altri animali utilizzano, ma non è un meccanismo particolarmente biologico, è un meccanismo puramente di
termodinamica.
Non sono coinvolti, sì, cioè, poi noi abbiamo le ghiandole sudorifere o come si chiamano, però questo non serve molto di più, e quindi l'evaporazione funziona anche per raffreddare i server. L'evaporazione però funziona facendo evaporare l'acqua, si capisce, quindi quell'acqua che fa? Cioè si prende dell'acqua, ci sono vari meccanismi con cui si fanno degli scambiatori in cui poi l'acqua evapora e questo sottrae molto calore. Questo è molto più potente come meccanismo, quindi se bisogna raffreddare tanto, i meccanismi ad evaporazione tipicamente sono meccanismi che danno una grossa spinta e sono utilizzabili anche laddove non c'è acqua particolarmente fresca. Perché se uno magari sì ha una perché ovviamente ottimizzare tutti quanti i parametri è complesso, cioè spesso data center li si vuole mettere in luoghi che sono ovviamente ampi, magari con legislazione favorevole o magari soltanto adatta a quello che si vuole fare, perché magari uno vuole un data center in Europa, sì, perché poi vuole vendere servizi e dire che sono in Europa, ma magari lo vuole in una zona economica speciale, lo vorrebbe magari in una zona non sismica, questo è un altro tipico, diciamo, desiderata, lo vuole dove l'energia elettrica costa poco, lo vuole magari dove c'è l'acqua anche fredda. Ora non sempre tutte queste funzionano,
queste cose è difficile.
Non sempre tutte funzionano e quindi si capisce che a volte ci sono dei meccanismi per cui si vuole dire no, ok, io ce n'avevo varie di queste, ma l'acqua fredda non ce l'avevo, non ce l'ho l'acqua di sorgente, però ho un fiume a fianco, soltanto che non è molto freddo e voglio comunque utilizzarlo per raffreddare. Ora e quindi in quel caso si usa molto di più l'evaporazione, quindi l'evaporazione è un mezzo molto usato. Certo, si potrebbe dire che comunque alla fine grosso modo il pianeta Terra è un sistema chiuso, cioè quindi l'acqua che evapora non è che poi davvero è proprio persa.
Okay? Ritornerà. Poi però ritornerà. Non si sa dove.
Ritornerà ma non si sa dove, quindi diciamo il problema qui è la concentrazione delle infrastrutture, non è tanto il fatto che l'acqua sparisce, quell'acqua potrebbe tranquillamente tornare, ma potrebbe tornare magari nel mare e quindi in quel caso sarebbe acqua che ormai è diventata salata e insomma chiaramente desalinizzarla poi è particolarmente oneroso, potrebbe anche tornare in un altro territorio, diciamo, che è comunque non salino, ma quell'ambiente lì andrà ad esaurirsi, ok? Quindi del resto questo è vero per tutte quante le materie prime, cioè quando uno estrae l'oro da una miniera non è che poi quell'oro si perde, tanto che ora sarà sparso da tutte quante le dita di tutte le persone che se lo sono potuto comprare.
Senti, tutto questo, diciamo, ci hai detto che non è facilissimo capire la misura in cui impatta, con cui impatta, però si può fare, ecco.
Si possono fare delle stime. Una cosa che va detta è il fatto che la maggior parte dei data center non fa nemmeno non presenta delle stime. Non le fanno semplicemente perché non sono obbligati a farlo e non sono interessati economicamente a farlo. E questo in genere sono gli unici due parametri che hanno qualche interesse per l'industria capitalista. Quindi se non c'è un obbligo di legge di contare quanta acqua utilizza e non c'è un interesse economico ad ottimizzare il consumo di acqua, io sto vicino a un fiume, prendo tutta l'acqua che mi pare e al massimo così conto quanto consumano le turbine che portano l'acqua, ma del conto dell'acqua me ne posso bellamente fregare.
E tutto questo, però, siccome noi sappiamo che esiste diciamo un impatto fuori della difficoltà di ottenere delle cifre, insomma dei numeri più o meno affidabili, in che misura possiamo dire che tutto questo impatta? Nel senso, sì. Siccome quando si parla, lo dico a te, ecco, parlo il Vangelo ai preti proprio, diciamo, quando parliamo di tecnologie di digitali immaginiamo sempre tutto come qualcosa di estremamente aereo o certo, gassoso, che non essendo materiale, diciamo,
il caricabatterie del mio telefono è molto piccolo
esatto, e non consuma. Purtroppo, ci avete spiegato tante volte che così non è. E su questa questione specifica possiamo comunque immaginare delle stime e possiamo anche capire se in effetti le crisi idriche con cui ci stiamo confrontando e con cui noi temo ci dovremo confrontare sempre di più o nel futuro hanno una relazione anche con questo tipo di industria, oppure ancora, diciamo, non così energivora come potremmo pensare.
Ti direi, diciamo, saltando subito all'ultima domanda e poi andando quindi a ritroso, come a volte si fa, direi che forse in Italia, più che le crisi idriche, qui si parla della crisi ambientale causata sia, diciamo, dalla forte estrazione di acqua laddove ce n'è, che dalla forte incremento della produzione di energia, che ha dei grossi impatti ambientali che poi si riversano in qualche modo, magari non sempre in modo del tutto diretto, anche sul tema dell'acqua, magari non della scarsa delle acque, ma della contaminazione delle acque, che le rende a quel punto non più utilizzabili e quindi di fatto è come se le avessimo perse, per quello che ci riguarda, più tanto una serie ovviamente di altri danni collaterali ecosistemici più complessi, no? Ma anche soltanto in termini proprio di conti molto semplici, cioè io c'ho un fiume che fino a un periodo è stato comunque utilizzabile, magari mischiato con altre acque, magari potabilizzandolo per poterlo bere, a un certo punto inizio a svolgere una produzione di energia che mi rende, o una produzione anche manifatturiera o di qualsiasi altro tipo, che mi rende quel fiume inquinato così che io non lo posso usare, vedi un po' che l'acqua, che quello che farò è pompare più acqua dalle altre fonti che inevitabilmente andranno ad esaurirsi prima, quindi questo sicuramente sì. Se vogliamo dare comunque qualche numero, dobbiamo considerare che in fondo la questione chiave è il rapporto che c'è tra quanta energia consumiamo e quanta acqua si consuma. Questa è una cosa che potrebbe non essere del tutto intuitiva, perché qui non ha più un parallelo, diciamo, con la nostra esperienza quotidiana. Cioè c'è probabilmente chiaro che cose più performanti consumano di più. Ok, quindi magari un computer fisso, magari anche no di buona potenza, adatto, che ne so, all'editing video, cioè intuitivo che consuma di più ed è più potente del nostro
del
V20, certo. Ma anche del cellulare, ok? Quindi anche a parità di generazioni è chiaro che più grande consuma di più, no? Questo insomma ci sta. Però nessuno dei due ci sembra che consumi acqua. Possiamo supporre che abbiano consumato molta acqua in fase di costruzione, in fase di estrazione delle materie prime, e questo è sicuramente vero. Però in termini di utilizzo invece ci sembra di no. Allora, due cose da dire. La prima è che c'è molto diffusa una tendenza a sottovalutare l'impatto in termini di costi ambientali e quindi energetici, di inquinamento dell'acqua e di consumo delle risorse. Per quanto riguarda, ho detto sopravvalutare o sottovalutare, in genere sopravvalutare, quindi si sopravvaluta l'utilizzo rispetto alla produzione. Questo secondo me raggiunge, no? Come dire, diventa molto chiaro, per esempio, quando si parla di un altro dei miei, diciamo, temi di cui sono ossessionato, cioè il tema del trasporto privato. Niente, andiamo a pensare che le automobili consumano perché le ho viste in fila al distributore di benzina, ed è indubbiamente vero che la benzina ne consumano, ma il grosso delle automobili consuma molte più risorse in fase di produzione, e la cosa va un pochino a ridursi quando parliamo di mezzi più sfruttati come un autobus di linea, perché quello più o meno lo utilizzano fino a che non prende fuoco o fino a che non possono, no, veramente smontarlo per parti, viene molto utilizzato, mentre se vi prendete l'auto con cui la prendete due volte a settimana, quella roba è indubbiamente consumato molto più in fase di produzione che in fase di utilizzo. Lo stesso vale grosso modo anche per dispositivi digitali.
E quindi non vale che, diciamo, tu cambi l'auto ogni 5 anni perché quella nuova consuma un po' di meno, perché comunque per produrla hai impiegato più energia.
Può valere per esempio per un tassì. Può valere magari per un camion, diciamo, lì le stime iniziano a essere che forse sì, forse potrebbe convenire, perché un'auto che macina 200.000 km l'anno è un'auto in cui, diciamo, l'utilizzo davvero potrebbe prevalere rispetto alla produzione. Il viceversa invece
nei casi
è vero.
Normali, cioè, nella stragrande maggioranza dei casi invece no.
Nella stragrande maggioranza dei casi invece no, proprio i casi a cui poi sono più rivolti gli eco incentivi, che in genere io non so se fanno anche gli eco incentivi sui pullman, perché devo dire che non mi informo. informo, però in genere li vedo molto pubblicizzati quando si parla di SUV o di city car, e in quel caso tendenzialmente non convengono. Lo stesso discorso vale, ovviamente non con tutte le stesse cifre, gli stessi numeri, però lo stesso concetto vale anche per il digitale. Cioè dobbiamo ricordarci che le tecnologie digitali consumano molto in fase di produzione, e che e oltretutto, ma questo è un po' un altro film, in genere non vengono portate fino al fine vita utile, un po' come anche le automobili, le si smette di usare prima che siano inutilizzabili, paradossalmente spesso adducendo motivi ambientali, per questo che è semplicemente un meccanismo di rinnovo del capitale, no? In senso di drogaggio del mercato, per cui si vuole fomentare il consumo rendendo un mezzo non più legalmente utilizzabile benché tecnicamente funzionante. Ma lo stesso concetto lo si fa un po' anche sul digitale, non usando tecniche legali ma attraverso il tasso di innovazione. Il tasso di innovazione è un mezzo di obsolescenza, che fa sì che i dispositivi vengano, il loro utilizzo venga interrotto prima del fine della loro vita utile. Quindi c'è un forte impatto in fase di produzione. Questo impatto in fase di produzione è molto complicato da contare, ma ci torniamo dopo. Quindi dico giusto un'ultima cosa, anzi altre due, sul tema dei data center. La prima riguarda, diciamo, un mezzo a spanne che si può fare. Dicevamo, il consumo di acqua nei data center, non nei nostri dispositivi portatili, è un consumo di acqua che grosso modo è proporzionale all'energia che si utilizza. Cioè i dettagli specifici possono dipendere dal singolo data center, perché se ho un data center che per esempio lo posiziono in una zona molto fredda, lì la semplice utilizzo di aria forzata da un ambiente freddo come può essere quello islandese, voi capite che può anche essere sufficiente o contribuire, e quindi poi diminuire l'apporto di acqua che viene utilizzata per il raffreddamento. Oppure se dispongo di acqua molto fredda, magari mi basta utilizzarne di meno e non sono costretto a ricorrere all'evaporazione. Quindi in generale certo che ci possono essere tante variabili, tuttavia si può fare un po' una stima alla larga, e questo ci permette di fare delle stime che magari sono meno precise ma riescono a cubare un po' di più, perché grosso modo sappiamo di più quanta energia consumano i data center che non di quanta acqua consumano. Il motivo è che grosso modo l'energia è molto più contabilizzata, quindi banalmente in Italia Terna lo sa quanto consuma un data center, lo sa perché l'energia gliela danno loro, quindi quando
è tutto legato.
Quando parliamo di data center, ricordiamoci, c'era stato poi un po' di tempo fa un conteggio, mi sembra che l'aveva fatto l'AGID in Italia, che censiva i data center della pubblica amministrazione, ne risultavano varie migliaia, ma perché la loro definizione di data center era grosso modo ogni computer poggiato sopra un tavolo che non è un computer personale, e quindi voi capite che ogni comune aveva magari un serverino con la stampante di rete e quello contava come un data center. Con questa definizione di data center non andiamo da nessuna parte, non so se questa cosa fosse stata utile a qualche processo interno alla pubblica amministrazione, ma per i nostri usi non utilizzeremo
di derazionalizzazione.
Sì, la ragione è, diciamo, non lo so, la diamo all'AGID in questo caso, diciamo, se invece andiamo a guardare data center, diciamo, veri, e la definizione comunque non è facile, perché capire qual è la soglia in cui si parla di data center vero comunque non è banale, ma possiamo sicuramente dire che in Italia ci sono decine di data center che hanno una dimensione significativa, cioè si parla di oggetti che consumano megawatt, ok? Si arriva a sfiorare, mi sembra anche se no, si superano i 100 megawatt per data center.
È una dimensione industriale.
È una definizione industriale, si parla di oggetti che hanno una dimensione tipo di 20 ettari. Ok, appunto, cose che possono includere aree industriali. C'è per esempio un caso molto interessante di un data center fatto da Aruba. Io l'ho conosciuta, ma questo dimostra soltanto che sono attempato, perché sono stati gli autori dell'Italia di un crackdown contro autistici inventati. Non dimenticheremo che nel data center che aveva sede in via Sergio Ramelli, questo è anche un altro dettaglio che non sparirà mai dalla mia memoria, in quel data center, diciamo, Aruba concesse una serie di operazioni alla polizia italiana completamente illecite per violare la privacy delle persone che avevano una casella su provider autogestito autistici.org, ma da lì Aruba ne ha fatta di strada, ha continuato a crescere, e un po' di tempo fa se ne è uscita con uno spot in cui lanciava un nuovo data center che loro dicevano trovarsi a Milano, ma la mappa dimostra chiaramente che si trova in provincia di Bergamo, ma Bergamo mi sembra di capire che
la grande Milano,
la grande Milano, esatto,
che arriva fino a Venezia quasi.
Esatto, mi sembra di capire che la provincia di Bergamo non esiste più davvero, sicuramente non dalle mappe aeroportuali, né in questo data center nuovo che andavano a costruire, che dicevano era tutto quanto green, avevano persino chiamato National Geographic per fargli uno speciale, in cui loro che cosa hanno fatto? Si erano presi un'intera industria tessile dismessa ormai, mi sembra, penso di capire, da decenni, e che comprendeva una turbina elettrica che produceva elettricità, e si vantavano quindi di avere di fatto una centrale idroelettrica al loro interno che produceva elettricità per il data center. La turbina era una turbina da 1 megawatt o 2 megawatt, ho trovato varie fonti che non concordano tra di loro, si pensava di ampliarla, ma diciamo immagino che si viaggi intorno a queste cifre. Il data center ne consuma 60 però di megawatt, allora questo ci dà un po' l'idea, no, di nuovo questo, ovviamente qui siamo al greenwashing proprio basilare, quindi io faccio un impianto industriale molto grande, consuma 60 megawatt, che è semplicemente nel grande schema delle cose, sia ci aggiungono, non è che l'hanno fatto quello e l'hanno dismesso un altro che era più inquinante, loro hanno aggiunto un data center, ma questa mossa ce la possono vendere come una mossa green, perché un 60esimo dell'energia che consumano viene da una fonte che è quella idroelettrica, che si considera una fonte tutto sommato pulita, diciamo anche a ragione, certo. se fosse però percentualmente significativo
è un sessantesimo.
In generale si può stimare che per ogni, com'era la percentuale che mi ero segnato, per ogni kilowattora si dice che si consumano circa tra 0,2 litri e 0,25, ok? Questo è un po' variabile perché ovviamente le stime poi dipendono da mille casi e si basa su quello che riportano alcune grandi aziende. Per esempio, se non sbaglio, Amazon dichiarava di fare 0,19 litri per kilowattora e invece qualcun altro ne dichiarava un pochino di più. Ma al di là, diciamo, del numero specifico, secondo me il concetto che vorrei far passare è questo: di fatto tutta quanta l'energia molto concentrata nei data center non può che basarsi su un raffreddamento che allo stato attuale non può che avvenire ad acqua, o meglio, se non avviene ad acqua allora è molto peggio, perché vuol dire che avviene utilizzando, diciamo, un condizionatore, facciamo la semplice, no? Non penso che utilizzino lo stesso che abbiamo noi fuori casa, però il concetto è quello, diciamo, il tipo di raffreddamento frigorifero basato completamente sull'energia, che è probabilmente anche peggio, perché poi anche tutta la produzione di energia è comunque impattante sul sistema dell'acqua. Insomma, qui siamo di fronte a uno di quei tipici casi in cui ci mettiamo a mettere le mani in mezzo a un tema ambientale e scopriamo che nell'ambiente isolare le singole componenti può funzionare in senso divulgativo, ma non è così davvero.
E tutto questo in caso di crisi. Chi è che ha la primazia? Non so se mi puoi rispondere. Nel senso, poniamo che nella provincia di Bergamo ci sia una crisi idrica.
Sì.
Chi decide l'acqua se va al capannone dei server o al campo dell'impresa agricola? Il decisore politico che prende la decisione? Ci sono delle forme autonome per cui chi ha il server ha più soldi, più possibilità di controllare direttamente la fonte primaria dell'acqua? Che immagino che ci si sia trovati qualche volta di fronte a situazioni del genere, magari non sui server, però in generale, no?
Buona domanda, ovviamente dipende molto da luogo a luogo e dipende anche da quanto diciamo le autorità locali e internazionali ritengono che quella produzione è impossibile da fermare, no? È imprescindibile. Un caso eccellente è sicuramente quello di Taiwan. Taiwan, che essenzialmente vede la sua produzione di microchip particolarmente avanzata, si considera che sia quella di punta a livello mondiale, come il suo principale asset strategico. Così mi sembra
e quindi quello deve andare avanti.
Sì, e quindi diciamo lì una delle isole, perché vedete quanto sono più isole, mi se non sbaglio, una parte dell'isola sì, era stata molto soggetta a una grossa carestia d'acqua, c'erano stati grossi problemi, ma la fabbrica di chip continuava ad andare avanti. Se la sono rischiata anche loro, perché erano arrivati al punto in cui c'era così poca che proprio non bastava per tutti. Ma questa è un'altra storia, ovviamente. Sicuramente è stato vero che lì si è deciso di effettuare razionamenti nel resto dell'isola, di fare ricorrere a situazioni emergenziali pur di mantenere inalterata la produzione di microchip. Quello però è un caso in cui è davvero anche quasi difficile parlare di un settore privato, cioè lì parliamo di un privato come in Italia potremmo parlare dell'ENI, non è la, diciamo, per quanto sicuramente comunque le ingerenze del degli industriali in generale possono molto nel muovere le decisioni politiche, questo
non... ci sono alcuni asset che sono veramente fondamentali, per cui
sì, quindi diciamo, no, come dire, se dovessi fare una previsione, come dire, in genere l'acqua è regolamentata quanto la puoi prendere, perché di base quella che è nel tuo fiume la puoi prendere, ma poi in genere quando sono bacini più grandi esistono delle autorità di bacino che sì, qualcosa ti possono dire, poi non sono particolarmente preparato dal punto di vista legale, però è anche molto chiaro che ci sono una serie di casi in cui la contraddizione è stata molto forte. In alcuni casi si tratta di questioni in cui anche l'equilibrio tra le potenze industriali e le potenze statali era anche abbastanza sbilanciato, pensiamo al caso del Kazakistan o al caso dell'Azerbaigian, che con l'industria del mining hanno visto è l'Abkhazia, nell'Abkhazia se non sbaglio, che è a fianco all'Azerbaigian,
però non mi ricordo adesso istituzionalmente che cosa sia,
è uno stato un territorio non riconosciuto, è uno stato indipendente di fatto ma comunque con un'autorità centrale un pochino debole. Mi sembra che il territorio sia rivendicato dall'Azerbaigian, diciamo, se non fosse Abkhazia sarebbe Azerbaigian, se non sbaglio, però magari mi sbaglio.
Tra poco invece sentiremo le nostre corrispondenze all'Asia centrale e chiediamo anche questo.
Sì, farei anche aprire Google, ma adesso così proprio al volo. Comunque in Abkhazia c'erano stati grossi problemi proprio per questo aspetto, perché lì l'energia elettrica costava poco, questo ha fatto sì che ci spostassero grossi data center soprattutto legati alle criptovalute, ma devo dire, questo poi in fondo anche un po' poco importa, cioè le criptovalute siamo spostate lì perché lì quella cosa era funzionale a quel tema, ovvero la connessione internet non era altrettanto buona perché avesse senso farci un data center tipo di quelli che fanno altrimenti magari in Italia, per cui servono grosse connessioni perché sono data center centrali sull'interscambio. Per fare criptovalute non serve così tanto avere una connessione che sia nevralgica all'interno della rete di internet, altrimenti l'Abkhazia non sarebbe stata al posto migliore in cui mettersi, però serve invece tanta capacità di calcolo, capacità di raffreddamento e quindi energia a basso costo, e quindi questo si è stato successo spesso negli stati che hanno una produzione di fossili interna, che quindi possono produrre energia a basso costo, si producono qui data center che poi questo a un certo punto va a sbarellare la capacità della rete di stargli dietro, perché comunque noi tendiamo a pensare alla rete elettrica come qualcosa in cui tu aggiungi e basta, hai tanto un problema della capacità, se ci sono tot megawatt allora io ci posso prendere tot megawatt, però non è che funziona proprio così nella rete elettrica.
È un problema di rete.
Pensiamo che sia un sistema di tubi, no? Anche se i fili elettrici non sono propriamente dei tubi, però possiamo pensarla come se fosse un sistema di tubi, allora si capisce che devono funzionare, che i tubi che vanno al mio data center siano sufficientemente grandi, che a catena il sistema sia sufficientemente bilanciato, e questo non è sempre il caso concreto, cioè tanto si tratta comunque di un impianto industriale che ha bisogno di un'infrastruttura intorno, quell'infrastruttura può essere messa in crisi. Lì potremmo pensare che si tratta solamente di casi legati al fatto che un territorio come l'Abkhazia si trova in una difficile gestione anche delle dinamiche interne, e quindi può essere anche in balia in modo più facile magari ad uno Stato dell'Unione Europea, ma anche in Irlanda la questione si inizia a porre, perché anche in Irlanda la questione energetica inizia ad essere problematica, si inizia a parlare di un rischio possibile di crisi energetica, lì la cosa ancora non è proprio successa, però ci sono già le avvisaglie, quindi comunque il rapporto come con tutte quante le risorse scarse, e sono tutte quante scarse poi di fatto le risorse, c'è sempre un problema politico di capire chi è che prende queste risorse. Tipicamente i data center si mettono nelle condizioni in cui almeno da un punto di vista logistico hanno un accesso privilegiato, quindi poi in base dipende, magari scelgono tra cosa e cosa, per esempio i data center che si trovano nella periferia romana scelgono di essere collegati in maniera privilegiata a delle infrastrutture di rete, no? Perché quindi sono molto vicini ad una delle dorsali italiane di molto significative, piuttosto che trovarsi magari a fianco ad un fiume strategico. A qualcun altro, come nell'esempio del Data Center Green, si è messo più vicino ad una montagna in cui arriva l'acqua dal fiume, l'acqua dal monte, proprio a due passi, e questo sicuramente gli dà dei vantaggi che poi in astratto possono essere anche compensati sul piano legale, ma come si sa in questi casi la questione poi è tutta quanta politica.
Assolutamente. Senti, per provare, non dico a concludere, però a cercare di capire quali sono le prospettive future, io immagino che tutto questo armamentario industriale sia in espansione. Con tutte le questioni che ciò comporta. Quali possono essere le possibili contromisure? Nel senso...
Quanto posso sognare?
Ecco, questo insomma sei sicuramente più adeguato di tutti noi. Cioè, è immaginabile pensare che molti dei bisogni che vengono risolti dalle tecnologie digitali siano in qualche modo indotti e quindi si può tagliare sulla domanda, oppure non c'è speranza da questo punto di vista, e quindi noi abbiamo un'industria che andrà sempre più avanti e cercare di trovare una soluzione fisica e non generale.
Sì, dunque grazie per la domanda, perché è davvero importante quello che mi hai chiesto. Sicuramente, siccome Internet è una tecnologia recente, evidentemente il bisogno di cui stiamo parlando è un bisogno indotto, questo non ne ho veramente nessun dubbio. Io amo molto prendere le cose dal punto di vista tecnico, anche se so che non è l'unico lato da cui si può parlare di questi aspetti, vorrei dire che il consumo così alto di risorse non è una conseguenza di quali tipo di bisogni a livello umano, individuale, noi andiamo a proiettare sul sistema di Internet. Cioè, intendo dire, non è che noi consumiamo molta energia perché ora ci siamo messi in testa di voler leggere le notizie su Internet. Non è questo che fa sì che Internet consumi una quantità gigantesca di energia. Ciò che fa sì che Internet consumi una quantità gigantesca di energia è il modello di innovazione che si propone all'interno di Internet, che è un'innovazione tutta quanta basata sull'aspetto quantitativo. Cioè, sono almeno 20 anni che ogni passaggio di crescita di Internet viene propagandato principalmente mostrando i muscoli, direi, su un aspetto quantitativo. Io ricordo, come almeno per me, nei miei ricordi, come un momento simbolo, quello in cui uscì Gmail. Gmail non c'è sempre stata, le mail prima c'erano, vi giuro che c'erano altri provider.
C'è anche un mondo in cui non c'erano le mail, e che non era poi tantissimi anni fa.
Beh, però quello era un mondo senza Internet. Invece c'è stato un Internet senza Gmail, e in questo Internet senza Gmail a un certo punto arriva Gmail. Gmail arriva, e quando tutti quanti offrivano caselle mail tipo da 100 mega, inizia a offrire caselle mail da 1 giga. Poi passa tipo a offrirne da 2 giga. A un certo punto inizia a fare questa cosa in cui loro dicono, invece di aumentare quanto offriamo ogni tanto, quindi tipo che ogni tanto facciamo un comunicato stampa e diciamo che ora vi offriamo 1 giga in più, facciamo proprio un contatore sul sito in cui la dimensione della casella email che noi vi offriamo aumenta costantemente. Quindi c'era questo contatorone in cui c'era 2 miliardi, 2 miliardi e 1, 2 miliardi e 2.
Un'ansia terribile, tra l'altro.
Sì. No, magari c'era qualcuno lì ad aspettare che arrivasse a 3, no? E ha aspettato moltissimo tempo, ma al di là di questo aspetto anche comunicativo, lì l'idea era che la dimensione della casella email doveva continuare a crescere, ok? Cioè, tu potevi stare con 100 mega, allora andava a 1 giga, 2 giga, 3 giga, rilanciavano sempre di più, fino a dire non ci sono più limiti di spazio. Okay. A un certo punto era da dire non ci sono limiti di spazio. Stessa cosa che ti dicono sulle altre caselle.
Cioè, c'è un cloud infinito.
Se ci pensate voi, quando avete guardate un profilo Twitter, un canale YouTube, non è che loro ti hanno un limite di spazio, ok? Una volta, non vorrei fare troppo il una voltista, però una volta, in genere la maggior parte di questi servizi ti dicevano: va bene, tu puoi avere da noi un canale YouTube e ti diamo 50 mega e ti diamo 3 video non più lunghi di 10-15 minuti. Questi ti dicono: tu puoi caricare tutto quello che vuoi sempre, lo puoi vedere quanto vuoi sempre, e quindi c'è un aspetto quantitativo che diventa fortissimo. Diventa fortissimo nel, diciamo, nel volume e poi anche nella profondità. Che intendo dire nella profondità? Intendo dire che la risoluzione dei video aumenta sempre di più. Aumenta sempre di più al punto che i video sono diventati ormai da moltissimo tempo la principale fonte di traffico internet, quindi in termini di volume di traffico, non di elaborazione, che è un po' diversa, anche se comunque i video non scherzano come elaborazione. In termini di volume di traffico, i video sono la cosa su internet, chiaramente dominano, e chiaramente dominano grazie al fatto che aumentano sempre di più la risoluzione in maniera, come dire, che secondo me è anche fuorviante qui parlare di offerta, cioè di parlare di domanda. Qui si parla puramente di offerta, così come la casella di Gmail diventava sempre più grande, non in relazione ad una domanda. Cioè sì, è vero che si poteva pensare che all'inizio questi 100 mega spesso stessero stretti alle persone che devono fare degli escamotage e che quindi un aumento poteva anche essere registrato alla domanda, ma a un certo punto era chiaro come il meccanismo dell'offerta era fatto come in un all you can eat, no? Con l'intento di mostrare una sovrabbondanza, no? Che pare di leggersi il Satiricon, no? Certo, e in questi, no, con questi banchetti. E così, e quindi diciamo, questo mi sembra che sia uno degli aspetti chiave su cui puntare. Cioè attualmente l'offerta su internet è un'offerta che è stata completamente scollegata anche solo dalla capacità del mercato di porre delle domande in tal senso. Se ne sa già parlare dello streaming in 8K, che è uno streaming che occupa 4 volte più dello streaming in 4K, che era comunque francamente, non so, i miei occhi non percepiscono la differenza tra uno streaming in 4K e uno streaming in Full HD. Vi voglio confessare questo mio limite biologico. Logico, non so se i vostri sì, vi faccio i complimenti, ma non penso che un'intera infrastruttura dovrebbe essere tarata su l'immensa capacità di osservare la dinamica visuale di un numero limitato di persone o per alcune applicazioni specifiche. Questo invece è quello che sta succedendo, e quindi io punterei molto l'aspetto su questo. Cioè secondo me la questione chiave è stata il fatto che questa innovazione sregolata era un'innovazione che andava costantemente ad aumentare la quantità e non la qualità dei servizi offerti. I ragionamenti sulla qualità sono del tutto assenti, e tendenzialmente si può osservare che la qualità dei servizi sia ancora estremamente bassa. Intendo dire che i video del Corriere.it saranno pure a risoluzione alta, ma continua ad essere un pessimo servizio televisivo. Non penso, se dobbiamo poi, altrimenti non possiamo discutere di questo, vuol dire che siamo fermi, no? Ma c'è stata questa esplosione della quantità dei servizi completamente a prescindere da quelle che erano le necessità sociali generali. Ecco, allora secondo me l'unico modo per fermare questo meccanismo è quello di comunque limitare questo tasso di innovazione, per non dire di tornare indietro. È una cosa che è successa solamente brevemente, ma sono quei casi brevi che non si sa se confermano o no, sono le eccezioni che confermano la regola oppure no. È successa brevemente con il lockdown, cioè quindi con l'aumentare effettivamente della domanda di persone, lì andava a calare la quantità. Alcuni servizi, mi pare Netflix e qualcos'altro, andarono a dire: ok, non facciamo più streaming in 4K, lo facciamo soltanto in Full HD o a 720p, non mi ricordo. Comunque insomma, andarono a calare la qualità dei servizi video,
non ce la facevano,
perché altrimenti non ce la facevano. Però questo è stato veramente un caso unico per un fenomeno imprevisto, e invece tutto il resto e naturalmente questo parte o comunque si sostiene con le politiche statali, non dobbiamo dimenticarci che c'è un ruolo della politica al riguardo. Si basa su una previsione di crescita, cioè io penso che ho comunque lavorato in ambiti vicino a quelli delle telecomunicazioni, mi sembra, no, che ho tutte quante le slide in cui si parla dei lavori da fare, partono sempre con la stessa osservazione, che è tipo: nei prossimi 10 anni il traffico internet si decuplicherà. Sì. Questo è stato vero, è quello che dicono tutti sempre. È questa previsione che però è una profezia che si autoavvera, certo. Perché quindi poi in base a questa profezia dobbiamo aumentare la banda disponibile in tutti i modi, per cui dobbiamo fare dei sistemi mobile che abbiano sempre più banda, dobbiamo aumentare la diffusione della fibra ottica, dobbiamo fare una serie di infrastrutture tipicamente tutte quante pagate con soldi pubblici che poi permettono la costruzione, e poi quindi dobbiamo fare dei data center sempre più grandi per elaborare e stoccare
dei sistemi di raffreddamento sempre più complessi
sopra, e se dobbiamo rendere obsoleti i nostri device sempre più in fretta, sia che sono device lato server, sia che sono device lato smartphone. Quindi questo, come sempre, qui siamo, scusate, c'è una certa ripetitività, mi rendo conto, dai microfoni di questa radio, ma qui è il paradigma del capitalismo basato sulla crescita infinita, che è semplicemente insostenibile. Un sistema in cui si fa a dire dobbiamo aumentare la banda di internet in modo astratto, non perseguendo degli obiettivi sociali vagamente chiari, cioè, perché qui la questione è dobbiamo rendere internet più accessibile a più persone, o dobbiamo migliorare l'informazione su internet, o dobbiamo rendere internet più accessibili alle persone ipovedenti, o dobbiamo potenziare la telemedicina, che sono obiettivi con cui si può condividere oppure no, ma che almeno sono degli obiettivi vagamente concreti, ok? Invece si lascia in una dinamica tipicamente di mercato che alcuni dei fenomeni positivi siano semplicemente degli effetti collaterali, non programmati, non prettamente previsti, ma che il mercato poi magari ci offrirà in base a delle capacità. Per cui sì, è vero che ci sono anche applicazioni del machine learning che di fatto migliorano l'accessibilità, per esempio, no? Per cui una persona che è ipoudente o non udente senz'altro beneficia della maggiore capacità che c'è adesso di sottotitolare in maniera automatica. Adesso diventa una roba un pochino più fattibile, tanti sistemi di streaming lo offrono in maniera adeguata, tanti sistemi anche, no, diciamo, di radio, televisione un po' più grandi offrono questo servizio, se non su tutti i loro video, però su molti più di quanto lo facevano prima. Quindi sì, ci sono degli effetti che a me sembrano anche socialmente positivi in alcuni casi, però questi sono lasciati come degli effetti collaterali, non è che c'è un piano di dire no,
se
ne vogliamo,
vengono bene, se no,
se vengono bene, ma nemmeno ci avevamo pensato all'inizio. Noi intanto aumentiamo i tubi, aumentiamo i data center, aumentiamo il consumo, aumentiamo il business, poi vedrai che questo automaticamente risulterà in delle migliori condizioni di vita per le persone che vivono su questo pianeta, e questo invece non funziona.
Thank you. Filthy jewels is long made of.
Rose to you. Nome.
Fabio.
Età.
20.
Definisciti in tre parole.
Sono bello, preciso, una persona con cui fidarsi.
Yeah. brain anymore.